Radio Popolare, Popolare Network, eccoci con un nuovo viaggio di Storytella, i viaggi con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti che settimana dopo settimana ci portano a raccontare storie o ad ascoltare storie. E anche oggi abbiamo in trasmissione, sono stati con noi qualche tempo fa, tornano a trovarci Luke and Dave, che potrebbe essere quasi una band, una soul band, Sam and Dave, no, siete Luke and Dave. Cosa fate? Vi presentate?
Sì, sì, allora, Luke and Dave, quindi autori di Hold On, I'm Coming, ricordiamo. Io sono Luca Del Savio, sono redattore e coordinatore dei contenuti del sito internet della casa editrice, e lui è...
Davide Pettani, e anch'io mi occupo del sito della casa editrice.
Fuori onda, Davide Pettani mi confessava che lui non è mica un novizio qui a Radio Popolare, che ha già bazzicato da queste parti. Di la verità, saluta i tuoi vecchi amici di un tempo, che saranno felici di sentire il loro nome e cognome detto da te.
Allora saluto Paolo Maggioni e Disma Pestalozza, e anche Cristiano Valli, che non so perché fine abbia fatto.
Quindi... Cristiano Valli è negli States, a San Francisco, sì. E noi lo salutiamo e lo abbracciamo idealmente da qui a lì. Abbracciamo idealmente anche Paolo Maggioni, anche lui migrato in altre emittenti, mentre Disma Pestalozza continua a essere una colonna portante, certo, nonché uomo dallo humor surreale, così è stato definito, e che in qualche modo anche lui, grande fan dei fumetti, beh, lui è un po' un giapponese,
da questo punto di vista.
Ma in fondo siamo un po' tutti giapponesi in certi momenti della giornata, quando facciamo meditazione alla fermata dell'autobus, certo. Ma voi, dite la verità, non avete mai tempo di meditare al desco?
Perbacco, intanto non so cosa sia il desk.
Ah, no, la scrivania.
Ah, ok, al desk.
Al desk.
Sì, tempo di meditare ce n'è, soprattutto al lunedì mattina. Lunedì mattina io e Davide ci guardiamo in faccia e diciamo: allora, cosa facciamo questa settimana?
E squilla il telefono.
Squilla il telefono, e dopodiché bisogna andare a prendere il caffè. Ma dopo il caffè, il telefono e due o tre emergenze da risolvere, programmiamo tutta quanta l'attività del sito per un'intera settimana e anche oltre, possibilmente.
Sì, cerchiamo.
Una delle attività più affascinanti che gli addetti ai lavori, a volte anche gli autori, devono seguire in un universo creativo e anche fatto di molti oneri, non solo onori, come Sergio Bonelli editore, e la relazione con chi legge i fumetti, che molto spesso avviene per posta. Una volta erano le lettere manoscritte, credo che siano sensibilmente diminuite nel corso del tempo, ma ci sono le mail, ci sono tante altre cose. È un aspetto che riguarda anche voi, che tocca anche voi in qualche modo.
Guarda, mi ha toccato per tanti anni, nel senso che io ho iniziato a lavorare proprio in casa editrice al fianco di Sergio Bonelli, quando lui era letteralmente sommerso di posta a cui rispondere e aveva bisogno di una mano, veramente, e aveva assunto me ed altre persone per cercare di rispondere, come lui ha sempre fatto nella sua vita personalmente, ad ognuno dei lettori che trovava il tempo da dedicare a sedersi alla scrivania, prendere un foglio, una penna e scrivere una lettera che poteva essere di commento, poteva essere di complimenti, a volte di insulti, ci stava veramente tutto. Spesso, anzi, erano anche lettere che chiedevano consigli su una lettura o informazioni su un autore, su una pubblicazione, eccetera. Questa cosa non si è mai fermata e continua tutt'oggi. Io non faccio più questo mestiere, ad esempio lo fa la mia compagna. La mia compagna che segue la corrispondenza dei lettori e, affiancando Davide Bonelli in questo caso, o il direttore editoriale Michele Masiero, o i vari curatori delle collane, prepara delle risposte personalizzate che vengono approvate appunto da chi poi firma le lettere, quindi con vari rifacimenti se c'è qualcosa che non va, eccetera, e ognuna delle persone che ci scrivono, se ha la bontà di mettere anche il suo indirizzo, perché spesso riceviamo lettere che: ma come, non mi rispondete mai, firmato Francesco.
Sì, non è facile
quello, diciamo che non aiuta tanto a farsi rintracciare, però invece se avete la bontà di mettere il vostro indirizzo, cari lettori, sappiate che riceverete sempre una risposta anche agli insulti, se ci sono.
Quando ero un bambino e leggevo le rubriche della posta nei fumetti, ricordo che nelle pubblicazioni Bonelli c'erano a volte delle lettere e la risposta nelle pagine. In altre testate, per esempio quelle legate al mondo dei supereroi, pubblicati in Italia dall'editoriale Corno all'epoca, cioè quindi L'Uomo Ragno, Fantastici 4, Doctor Strange e via dicendo, c'erano spesso delle domande che oggi fanno sorridere, ma all'epoca erano cruciali. È più forte Hulk o la Cosa, per esempio, era una delle più ricorrenti. C'erano anche domande di questo tipo nelle lettere che tu, Luca, prendevi in mano, nel senso, c'era un desiderio di far vivere i personaggi con delle domande così, un'immedesimazione così forte?
Sì, sì, assolutamente. Anzi, secondo me una domanda del genere è proprio segno di quanto un personaggio sia entrato sotto pelle o nella mente del lettore, tanto da farlo considerare come una persona reale e quindi anche preoccuparsi per lui. Ma se la cosa riceve un pugno da Hulk, rimarrà in piedi o si farà male? Quindi stesse cose succede anche nel mondo dei text di Dylan Dog e di tutti i personaggi Bonelli.
Allora, visto che d'estate la gente va in vacanza e anche Luca Del Savio e Davide Pettani che si dicono di lavorare, ma poi in realtà vivono in vacanza tutto l'anno, possiamo ammetterlo qua, sì, pubblicamente, sì, eccetera. Allora, cosa avete? Che pubblicazioni, Sergio Bonelli Editore, avete sotto l'ombrellone con voi oggi?
Allora, tutta una serie di speciali, direi, che riguardano moltissime collane, praticamente tutte, e di color, quindi di edizioni anche in questo caso un po' speciali che hanno la loro base il colore, perché appunto in questi anni il colore è entrato, direi, prepotentemente nelle nostre pubblicazioni, quindi abbiamo come, insomma, le serie regolari che sono sempre in bianco e nero, perché bianco e nero comunque è anche quello un modo di comunicare che ci è riconosciuto e che i nostri lettori adorano, però abbiamo visto che comunque anche con il colore riusciamo finalmente ad ottenere dei risultati che sono consoni, che aggiungono soprattutto qualcosa, quindi che non sono un mero abbellimento giusto per così dare una nota appunto di colore in più, ma che servono veramente a comunicare qualcosa in più. Quindi tra luglio ed agosto è il momento nel quale le nostre pubblicazioni speciali di questo tipo, quindi sia color che speciali in generale, hanno il calendario più fitto, e come dicevamo toccano un po' tutte le testate, quindi a partire da alcune testate che hanno già visto la pubblicazione di questi albi, come per esempio lo speciale di Dragonero, lo speciale delle storie, nel quale tra l'altro farei un piccolissimo inciso se possibile, perché è stato curato da un singolo autore, Corrado Mastantuono, che proprio parlando di quello che aggiunge il colore, il fatto che lui abbia pensato la storia, l'abbia disegnata, e sappiamo quanto è bravo, insomma è un autore assolutamente di primo livello,
spettacolare, sì.
Esatto, però vi consiglio davvero, anche se magari non conoscete la collana o non vi dice nulla di particolare, di dargli un'occhiata se possibile, perché ho potuto intervistarlo, ho potuto vedere bene i suoi disegni, le sue prove eccetera, e devo dire che sono rimasto veramente colpito da quanto sia comunicativo, anche cioè il fatto di aver utilizzato, di aver colorato lì le sue tavole, ha dato veramente qualcosa in più a questa storia molto particolare, molto densa e anche un po' disturbante, direi, insomma.
E questa storia che esce come speciale della collana Le Storie. E come si intitola?
Dunque si intitola Clon ed è in edicola quindi al 12 luglio la trovate già in edicola,
con quest'uomo che svolazza in copertina, che sì, già sì, fa presagire qualcosa, ma insomma leggete per capire.
Certamente.
Ma poi abbiamo, al di là degli speciali, in questo periodo anche continuano le uscite librarie,
certo.
Tra i volumi che sicuramente ritengo imperdibili, anche qui un po' per affetto e per passione, è quello uscito recentemente riguardante Mister No, che raccoglie tre storie di Tiziano Sclavi. Quindi in quest'anno in cui si celebrano i 30 anni di Dylan Dog, quindi e anche il ritorno di Sclavi alla scrittura, perché quest'autunno tra le grandi sorprese, diciamo, che abbiamo in serbo, anche se straannunciata, c'è il ritorno di Sclavi alla sceneggiatura di Dylan Dog dopo tanti anni, e in questo caso il volume di Mister No raccoglie tre storie davvero particolari scritte da Tiziano nel corso degli anni 80, tutte e tre disegnate da Roberto Diso, quindi diciamo un po' il principe dei disegnatori Mister Noiani, se vogliamo dargli un aggettivo.
Sì, Mister No è proprio quello di Diso per molti, e molti sono affezionati. Ricordo anche quando lui lo trasformò graficamente mettendogli quelle ghette o quella specie,
sì,
di... Okay.
Sì, 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 quello è il periodo delle ghette, infatti queste storie rientrano abbastanza in quel periodo e hanno comunque la fortissima impronta di Tiziano, quindi c'è l'elemento misterioso legato a chi c'è dietro la maschera del fantasma dell'opera nel primo, chi... qual è la strana storia mescolata a quella di un set cinematografico del West che racconta per il Mister No al bar di Manaus agli avventori, e così via, e sono tre raccolti in un unico volume davvero intenso, ricco di emozioni e ancora divertente da leggere tanti anni dopo.
Sì, a proposito poi di cose che accadono d'estate, le famose code che si sviluppano lungo le strade, autostrade o superstrade, di gente che va in vacanza, coglieremo l'occasione di parlare di qualcosa che riguarda uno dei titoli che in libreria ha trovato la sua incarnazione, secondo me, seconda ma anche notevole, che è Caravan.
Sì, sì, senz'altro, esce il secondo e conclusivo tomo omnibus di Caravan, che racchiude quindi la seconda parte della miniserie di Michele Medda. E quindi qua le macchine in coda continuano il loro viaggio accompagnate dall'esercito degli Stati Uniti che li accompagna per queste strade deserte nel nulla, nel cuore degli Stati Uniti, e vedremo dove andranno a finire. Dico vedremo, insomma, che noi che abbiamo letto la miniserie all'epoca già sappiamo cosa succede, però
certo,
chi lo scopre adesso per la prima volta ha l'occasione di trovare la storia completa in questi due bellissimi volumi con copertine inedite tra l'altro di Emiliano Mammucari.
Allora, questa la lascio annunciare a te, Luca Del Savio, visto che non solo li conosci, ma ti piacciono pure.
Eh sì, questi erano i Queens of the Stone Age con Little Sister.
Hai visto Davide, lui si sente che... tu hai già fatto radio, ma lui è portato... Vabbè, dici qualcosa tu sui tuoi gusti musicali.
Ah, siamo proprio così. Così
no, anzi no, anzi sì. No, visto che prima parlavi degli speciali, sì. E che gli speciali hanno comunque una loro caratteristica anche editoriale, cioè rispetto alle pubblicazioni mensili hanno una periodicità diversa e anche una corposità diversa. Quale speciale accompagneresti con i Queens of the Stone Age?
Caspiterina.
Allora, ti ricordo sempre di stare vicino al microfono perché sì. Poi tu ti concentri, lo so.
Sì, sì, io mi concentro perché... Ma non so perché mi verrebbe da dire lo speciale Dragonero. Perché così li associo al fantasy. Non so, so che verrò dileggiato da qualsiasi...
No, vedo che anche Luca sta prendendo una sedia adesso, però
sì,
direi...
Vabbè, ma...
Mi ricordo di Bud Spencer, Compianto, certo, di Terence Hill, evitiamo. Anche sì, se sì, voi sì. No, non vi vedrei bene come... Poi nessuno dei due ha la stazza del Bud.
Del Bud, perché assolutamente. Però devo dire che ogni tanto al lavoro in ufficio ci prendiamo a sediate così,
ah, sì,
perché,
ma però è sempre... in amicizia
sì, ma almeno moralmente gli scaglio uno sgabello quando sbaglia un nome che è una sua specialità straordinaria, però.
Quelli, ecco, quali sono i momenti più eccitanti della giornata di questi due addetti ai lavori, proprio per non dare una immagine del vostro lavoro solo come ore e ore e ore di fatica?
Andare a prendere il caffè. No, scherzo, naturalmente. No, per esempio quando gli dobbiamo scrivere dei pezzi e naturalmente io che non nasco esattamente come redattore, ma che comunque faccio anche questo, beh, non il redattore vero proprio, ma insomma mi occupo di scrivere anche dei pezzi, eccetera. E allora come ultimo controllo per vedere, insomma, se possiamo sistemare qualcosa, faccio comunque leggere anche Luca. E quando, ed è eccitantissimo quando ci sono appunto molti nomi, perché io tendo a, pur ricontrollandole più e più volte, a sbagliare qualcosa, e quindi qui saluto in particolare Nicola Grazianella invece che Genzianella, che mi
ecco,
la prima
interessante.
Scappellotto. No, insomma,
non c'è niente di peggio dello sbagliare il cognome delle persone, cioè niente di meglio per inimicarsele, ecco, diciamo così, però quando uno lo fa diventare un marchio di fabbrica, una forma di stile, credo che tu oramai abbia deciso di optare per quello, così tutte le volte che lo fai giusto ci rimangono anche un po' male, dicono ma come?
Sì.
Forse non interesso più tanto. Invece, ecco, Luca Del Savio, visto che in quest'estate anche tu hai degli impegni, eccetera, ti capita mai di decidere di trasformare in avventura le tue vacanze?
Beh, sono sempre un'avventura, sicuramente. Nel senso che si parte con l'idea di andare in un luogo, ma poi di lasciarsi anche abbastanza prendere da quel luogo. Sì, andiamo al mare, facciamo un po' di vita da spiaggia, ma la vita da spiaggia annoia rapidamente, quindi bisogna esplorare un po' i dintorni, andare magari... Anzi, una volta addirittura giravo, quando ero più giovane, con il Martin Mister sotto braccio, davvero, e andavo, non so, se capitavo in Sardegna, andavo a cercare i luoghi del mistero sardo che era raccontato nel tale Martin Mister, e l'ho fatto veramente, mi sono divertito un sacco. Sono andato a verificare sul campo quanto di vero ci fosse, quanto fosse inventato anche visivamente negli albi, a volte trovando una corrispondenza perfetta, a volte... capendo che gli autori siano lasciati senz'altro trasportare dalla fantasia.
Beh, ovviamente, altrimenti diventano dei cronisti e non più degli autori. Interessante come la Sardegna sia stata spesso ospitata sia in Martin Mister sia in Dampier, sì, nelle, sì, Terminatrici, cioè è una di quelle terre che riescono con la loro enigmaticità, a volte criptica, ma molto attraente, a suscitare la fantasia degli autori e anche dei disegnatori, che molto spesso devono documentarsi in modo da riuscire a capire. In bianco e nero non è per niente facile il fascino di una terra dove anche i colori sono importanti. Però, visto che i colori sono diventati, non piacevano tanto a Sergio Bonelli i colori, ma sono diventati un elemento in più caratterizzante, una peculiarità del modo di raccontare di Sergio Bonelli editore, è importante che anche questa cosa adesso sia entrata. Però, vista la tua passione, se Davide, se tu sei d'accordo, vista la passione di Luca per Martin Mister, allora facciamo così: fai una scheda di Martin Mister. Ma immaginiamo che uno, nonostante oramai dal lontano 1982 sia in edicola tutti i mesi o bimestralmente, non sappia chi è. Allora a te il compito, ti faccio lavorare anche oggi. Poi facciamo fare la correzione di bozze a Davide,
certo,
così dandogli un ruolo.
Ma cercherò di sbagliare qualche nome in modo che lui, sì, possa prendersi la sua vendetta, però non so se ci riuscirò, perché okay, sono uno poi precisino.
Vai con la scheda.
Allora, la scheda di Martin Mister può iniziare appunto con una data, il 1982, che segna l'arrivo in aprile in edicola del numero 1. Scritto da Alfredo Castelli, creatore del personaggio, e disegnato e con la copertina di Giancarlo Alessandrini. Martin Mister è un detective dell'impossibile, ovvero si occupa per passione, per curiosità e per mestiere, dato che scrive libri, di tutto quello che è misterioso, che tocca la storia ufficiale, ma che vive poi nel mito, in quei luoghi oscuri che confinano appunto con l'impossibile. Nel corso del tempo devo dire la verità che Martin Mister si è trasformato soprattutto in un detective del curioso più che dell'impossibile, perché dopo aver esplorato tutti i più grandi misteri, con una lunga saga legata alla guerra d'Atlantide Mu, ad esempio, che nei primi anni dominava abbastanza la scena, adesso è sempre più difficile per gli autori, soprattutto in un'era in cui sul pianeta Terra non dico che sia stato scoperto tutto quanto, ma quasi, insomma, gli angoli davvero inesplorati sono sempre più rari, e quindi siamo arrivati con Alfredo e con tutto il suo staff ad esplorare poi i meandri più strani del curioso, davvero, più che dell'impossibile. E sicuramente si è molto trasformato il personaggio, ha sempre preso più anche il carattere del suo creatore Alfredo Castelli, quindi è diventato anche un pizzichino più sedentario nel corso del tempo. Martin Mister era molto più avventuroso e protagonista di scazzottate nei primi numeri.
Comincia ad avere un'età.
Quindi. Esattamente, adesso magari manda avanti Java, che è comunque un fisico ancora bello prestante, ce l'ha, lui si può, insomma, magari con la dialettica se la cava, ma con i pugni possibilmente li tira indietro. Però è ancora oggi, a distanza di più di 30 anni, in edicola, è capace di regalare storie divertenti, curiose, interessanti, per chi sa lasciarsi incuriosire.
Certo, hai fatto bene poi a citare lo staff, perché Martin Mister è sia Giancarlo Alessandrini, il suo creatore grafico, sia Alfredo Castelli, suo padre, o forse la sua incarnazione umana in ciò che sono i fumetti, ma anche Carlo Recagno, che è stato ed è tuttora uno degli autori più prolifici nella storia di Mister, Giovanni Gualdoni, che diventa sempre più importante in quell'ambito. E poi chi altro? Vediamo, Davide, chi altro ricordiamo di Martin Mister?
Accidenti, mi fate così. Allora,
no, era così. Sapete,
sapete, sì, cosa posso dire? Ne. Sempre non per togliere nulla alla discussione in questo momento, ma sì, nella mia presenza in Sergio Bonelli, sì, è difficilissimo, perché io amo molte cose che vengono fatte in Sergio Bonelli, ah, e amo ovviamente molta parte di quella cultura che fa parte di tutte le persone che ci lavorano, degli appassionati.
Magnifico.
Che ovviamente è una cultura che spazia, ma c'è un fatto, e questo, ed è un dramma che vorrei raccontare, è il dramma di una persona che io vorrei che i lettori, gli ascoltatori, anzi in questo momento, si mettessero nei miei panni. È il dramma di una persona che vive con e lavora, ed è anche amico e ha dei rapporti personali con delle persone che sono delle non vorrei dire tuttologi, perché è una cosa brutta, ma che hanno un'esperienza e una conoscenza e una cultura enciclopedica, praticamente tutti, praticamente su tutto. Quindi io mi trovo sempre un pochino schiacciato, perché è il momento in cui dico: ah, bello, mi piaceva quella storia. E qui partono, beh, certo, e iniziano a citarti la pagina, il disegnatore, il rifacimento, il fatto che venisse, fosse ispirato da quel musicista che ha fatto uscire quell'album, a sua volta ispirato da un libro misconosciuto trovato sulla bancarella. Questo per qualsiasi cosa, per cui io in questo momento, ogni volta che mi viene chiesto il mio parere, sono un pochino trattenuto, perché sicuramente mi dimentico qualcuno,
ma
oltre a sbagliare il nome.
Quello di cui ci ha resi partecipi è molto importante,
sì,
perché
è un mio dramma, mi spiace farne.
È interessante, perché in effetti non era ancora stato puntualizzato nel corso di queste puntate, anzi ogni ospite era tenuto a dimostrare tutte queste cose, ma quando le dimostra davanti al povero Davide, che aveva semplicemente così espresso un parere, una considerazione, un commento, allora io ti chiedo, Davide Pettani, ma qual è il tuo vero punto di forza? Dove non ti batte nessuno?
Beh, allora, diciamo
nel
è il più alto, sì, è il più alto della redazione, lì lui domina bello. Su tutto.
Ah. Sì, sì, questo sicuramente. No, posso dire che almeno nel quadro che riguarda l'immagine, la grafica, che insomma, questo è il mio lavoro, non posso dire che non mi batta nessuno, naturalmente, però almeno
hai le tue carte da giocare.
Ho le mie carte da giocare, posso dire, sì. Beh, attenzione, qui però ci metto qualcosa a ragion veduta, ecco. Me la posso battere a ragion veduta.
Ma se posso venirgli in soccorso, davvero la sua capacità grafica davvero notevole, quello che vedete adesso sul sito della nostra casa editrice, per come si presenta, è in grandissima parte dovuta alla fantasia e l'abilità di Davide, quindi gli faccio il mio applauso, che gli faccio già tutti i giorni, lo faccio anche pubblicamente.
Bene, mi piace molto. Allora mettiamo insieme le due cose, intendo dire, allora quello di cui hai parlato tu prima a proposito di Martin Mister, Luca Del Savio, cioè questo spostarsi dal mistero al curioso, che comunque vuole dire esplorare e andare a fondo all'interno di un filone preciso. In questo caso erano i misteri e via via tutte le cose che non sappiamo spiegarci, ma che potrebbero avere delle spiegazioni su cui lavorare. C'è un autore americano, si chiama John Zorn, è un compositore che ha esplorato il filone della tradizione musicale ebraica rapportandolo alla musica contemporanea, sia al jazz sia la cosiddetta classica dei giorni nostri, quella che sembra un coacervo di rumori imperscrutabili ma che esprime qualcosa. Allora, io adesso vi farò ascoltare uno di questi brani che fanno parte del repertorio, eseguiti da una band che si chiama Secret Chief 3, che appunto mette a contatto tradizione ebraica, esplorazione musicale e anche ricerca e tutto ciò, amalgamandoli in maniera anche particolare. E chiederò poi a Davide, con la spinta del grafico e dell'uomo che evoca il segno, di dirmi a che cosa lo ha fatto pensare questo brano. Quindi, partendo dallo spunto di Luca, arriveremo a Davide. Intanto ascoltiamo questi Secret Chief 3 in un brano di John Zorn, Barbarith. Storytella, viaggio con autori e personaggi FN nell'universo dei fumetti, un brano dei Secret Chief 3 scritto da John Zorn dall'album Xafan, si intitola Barbarith. Sono entrambi due diavoli, ma noi non vogliamo parlare di diavoli, vogliamo chiedere a uno dei due ospiti di oggi, non a Luca Del Savio, che vedo che ridacchia sotto i baffi, bensì a Davide Pettani: che immagini ha evocato in te questo brano, tu, uomo del segno?
Ecco, allora, a me devo dire che questo tipo di brano così, con questi cambi di ritmo repentini, che pure poi nonostante tutto portano qualcosa di organico, ricordato,
sì, un finale
molto
quasi da Big Brass Band,
ecco,
sì.
Ha ricordato molto quando mi trovo, una delle cose che faccio, mi trovo a filmare gli autori, i disegnatori che appunto eseguono per noi un disegno che poi appunto lo filmiamo e lo mettiamo sul nostro canale YouTube della casa editrice. Questo perché? Perché per esigenze, diciamo, di tempo, molto spesso questi filmati vengono poi ridotti. Io mi occupo di fare un montaggio, oltre che di riprenderli, anche di fare un montaggio e quindi di anche accelerarli, per cui in certi casi, nonostante ci sia abituato ben presto a questa velocizzazione, diciamo, del segno, però in certi casi effettivamente dà un po' questa idea di così schizofrenia, di segni repentini che sembra quasi vengano fatti, non dico a caso, ma insomma con una velocità che si vede che non è naturale, e nonostante ciò poi ovviamente quello, il risultato che abbiamo è un risultato meraviglioso, come ovvio. E niente, quindi ecco, questo sicuramente direi che, anzi, se possibile, potrebbe essere un buon accompagnamento a questi video.
Sì, beh, in effetti è un brano particolare, molto particolare, che va ascoltato più volte per assaporarne anche proprio tutti i dettagli, anche perché è uno di quei pezzi che si spostano rispetto a una traccia di base anche in ambiti, territori e generi musicali differenti rispetto alla traccia stessa, quindi mette molto in difficoltà, cosa che non si può fare invece nella narrazione popolare che è tipica del fumetto, per esempio nel fumetto Sergio Bonelli Editore. Quali sono le caratteristiche di questi prodotti una volta che vanno in libreria? Cioè, in che modo i prodotti per libreria marchiati Sergio Bonelli Editore vengono arricchiti?
Ma da un lato acquisiscono per certi versi ancora più valore, o comunque una nuova veste dal punto di vista grafico. Generalmente gli si dona non solo un formato più grande rispetto a quello dell'albo da edicola, ma anche una copertina inedita, una rilegatura differente, una presentazione con copertina cartonata spesso, quindi diciamo tutta una veste, per così dire, più lussuosa rispetto al prodotto un po' più usa e getta per certi versi dell'edicola. In più c'è anche tutto un apparato che generalmente porta dietro le quinte della lavorazione delle storie che vengono raccolte, e quindi vengono realizzate delle interviste inedite con gli autori, vengono recuperati schizzi di lavorazione, studi preparatori dei personaggi o matite delle tavole, in modo da mostrare ancora una volta quanto lavoro c'è dietro poi a ogni singola avventura. E ancora di più, mi viene in mente un recente volume di Magico Vento che raccoglie la saga delle Black Hills, quindi sono 5 albi in origine, quindi una bella mole di pagine, che è stato accompagnato da un'intervista che il sottoscritto ha condotto con Gianfranco Manfredi, che approfondiva un po' degli argomenti che erano presenti nel racconto, e da delle bellissime illustrazioni di autori dello staff di Magico Vento, alcune inedite a colori davvero belle di Stefano Biglia, se non ricordo male, e anche diversi schizzi preparatori, sketch vari. E quindi si cerca di dare una sorta di apparato di extra a modo di quello che accade con i DVD, in modo da dare un ulteriore spunto di interesse a chi si avvicina alla storia, o comunque insomma la possibilità di conoscerla ancora meglio, magari andando un pizzichino dietro le quinte.
Sì, la cosa interessante è che, avendo a che fare con così tante mole di lavori, bisogna essere molto ordinati. Ma voi, Luca Del Savio e Davide Pettani, siete due ragazzi ordinati?
Decisamente.
Gli autori,
io direi,
sono
organizzati,
ecco.
E gli autori... Davide è molto ordinato. Ah. Io ho un disordine organizzato.
E gli autori come sono? Cioè, fanno parte di un due o tre macro categorie, secondo voi? Cioè, anche loro, gli organizzati, i disorganizzati e i deliranti? No, per dire, ma senza ovviamente che diventi...
Deliranti secondo me un po' tutti, un po' francamente. Tutti. Cioè, ci vuole un pizzico di follia, insomma, per fare questo mestiere, per amarlo e per farlo sempre con grande entusiasmo. Diciamo che sì, un po' il caos organizzato di cui parlavamo prima mi sembra che sia anche la cifra stilistica degli autori di fumetti in generale.
A proposito di caos organizzato, vi propongo un brano che vi lascio ascoltare in silenzio. Storytella, viaggio con personaggi, autori e fan nell'universo dei fumetti. Ho messo gli Stranglers perché, vista la passione di Luca Del Savio per i Men in Black di Martin Mister, loro sono stati forse il primo gruppo musicale a parlare di Men in Black, con un disco che tutte le volte che si parla di Men in Black, diciamo prima del film che poi li ha resi divertenti e famosi per tutti, voleva dire evocare la sfortuna. Infatti le vendite di questo disco furono accreditate ai Police all'epoca in cui uscì. Poveri che già ne guadagnavano abbastanza di soldi, quindi, e non riuscirono mai a tornare in possesso di ciò che era dovuto loro. Ma perché parlavo di caos organizzato? Perché gli Stranglers avevano una curiosa caratteristica: nessuno di loro era al posto giusto. Cioè, il cantante chitarrista in realtà era un bassista prima, Il bassista avrebbe voluto occuparsi di arti marziali e della cintura nera, il tastierista suonava la chitarra e infatti faceva spesso degli arpeggi sulle tastiere, il batterista consegnava il latte col furgoncino. Questi erano loro, però non è l'unico caso nel corso della storia della musica di persone che si sono trovate poi a fare questo altro mestiere e a farlo anche egregiamente. Nel mondo dei fumetti ci sono degli autori che hanno anche altri mestieri e che quindi riescono a dividersi tra due professioni, non solo quella di fumettista?
Ma sicuramente ci sono. Adesso mi metti in difficoltà, mi cogli veramente impreparato.
No, ma
domanda.
Dico così, senza fare nomi di persone. Cioè, a voi è capitato di incontrare persone che magari nel tempo libero riuscivano a ritagliarsi un'altra vita come fumettisti?
Sì, sì, sicuramente. Sicuramente, anche se poi spesso il fumetto, che può iniziare magari per gioco, può essere un mestiere a cui ci si avvicina proprio solo per la passione, una volta che ci sei dentro si capisce che porta via talmente tanto tempo, se deve essere fatto in un certo modo, che non può essere semplicemente un hobby. Quindi abbiamo molti autori, anche in casa editrice, che fino a un certo punto della loro vita hanno fatto un mestiere, portando avanti magari parallelamente mestiere di sceneggiatore o di disegnatore, e a un certo punto hanno dovuto prendere comunque una decisione, perché non, tenere il piede in due scarpe con il fumetto non è molto facile.
Sì, quello che mi hanno raccontato alcuni sceneggiatori è che spesso si trovano a scrivere più storie contemporaneamente, senza che altro. Per tanti motivi, perché il disegnatore ovviamente ha bisogno di più tempo per realizzare graficamente qualcosa, poi immagino che ci siano dei controlli, dei palleggi. Anzi, raccontiamola questa cosa, quindi voi lo potete raccontare con l'occhio distaccato come l'osservatore nei Fantastici 4, quello che arrivava col suo testone a dire le cose stanno andando così. Come si sviluppa proprio una storia a fumetti dal momento in cui nasce, e lo dico appunto perché voi tutti i giorni osservate questo mondo anche dalla torretta di osservazioni di internet eccetera, però come si sviluppa questo lavoro per chi non lo sa, e quindi dando un'informazione a chi non sa come nasce?
Ah sì, è un lavoro che magari inizia nella testa di un singolo e che finisce per diventare un lavoro di squadra. Si parte da un'idea, quindi uno sceneggiatore, un soggettista ha un'idea per una storia, se questa idea è buona prova a svilupparla in un soggetto, quindi avere uno svolgimento completo e sapere esattamente come inizia, come prosegue e si conclude. Da qui c'è chi arriva a fare un trattamento proprio in stile cinematografico, quindi è un passaggio ulteriore prima di arrivare alla sceneggiatura, però generalmente nel nostro ambito si passa dal soggetto dettagliato e ricco, che è tipico, diciamo, della base di una storia bonelliana, alla sceneggiatura vera e propria. Una volta scritta la sceneggiatura, questa viene passata o in toto, cioè se è già scritta interamente, o man mano che viene scritta un po' di pagine per volta al disegnatore. Il disegnatore, in accordo con lo sceneggiatore, sceglie anche un'atmosfera che può caratterizzare la storia, cerca di seguire più possibile le indicazioni che ci sono in sceneggiatura, dove vengono indicate il tipo di inquadratura, il ritmo del racconto, in più i dialoghi, i rumori, eccetera. Riporta tutto questo su pagina, prima matita, poi c'è il passaggio a china, o adesso moltissimi lavorano in digitale, quindi magari c'è una... si può partire anche da una matita vera e propria e poi passare allo scanner la matita e lavorare poi con una china digitale, con i pennelli di Photoshop o programmi equivalenti. E una volta conclusa la tavola, questa deve essere letterata, quindi torna in redazione, viene controllata che ci sia la corrispondenza con la sceneggiatura, si vede se i dialoghi scritti dallo sceneggiatore si adattano al disegno, se il disegno ha accompagnato correttamente tutte le richieste dello sceneggiatore. A questo punto si fa una revisione per il lettering e la storia viene letterata. Letterata significa che ci sono delle persone, chiamate per l'appunto letteristi, che scrivono tutte le singole parole all'interno dei balloon. Questo è un mestiere che fino a pochissimi anni fa eravamo rimasti praticamente solo noi, direi quasi nel mondo, a fare in maniera ultra artigianale. Cioè, quindi questo discorso del digitale è arrivato proprio di recente, però fino a poco tempo fa avevamo tutti questi letteristi sparsi per l'Italia che ricevevano le tavole e che con la china, realizzavano le forme dei baluni e scrivevano all'interno dei baluni adesivi che venivano appiccicati sulle tavole. Da pochi anni invece siamo passati anche noi totalmente al lettering digitale, se non in rarissimi casi.
Ma si tratta di un lettering digitale con dei font presi da una libreria esistente, oppure qualcosa è stato fatto anche in questo senso?
No, non è una libreria esistente, ma c'è una letterista in particolare che è Marina Sanfelice, che si è occupata proprio della creazione del font a partire dal suo carattere, con cui già scriveva da tanti anni tantissime pubblicazioni, tra cui Tex, tra le altre, ma molte altre, cioè, inutile fare un elenco, sarebbe veramente sterminato. È stato affidato a lei questo compito, ha creato questo font e adesso viene utilizzato per tutte le pubblicazioni della nostra casa editrice.
Ed eccoci ancora una volta a Storytel, viaggio con autori e personaggi FN nell'universo dei fumetti, anche oggi ospiti come qualche tempo fa, e noi siamo felici di aver di nuovo dato il loro benvenuto in trasmissione, Luca Del Savio e Davide Pettani. Però, come sempre, anche questa volta il tempo sta cominciando ad andare agli sgoccioli. Sembra ieri, no? Sembra poco fa, ma è già passata quasi un'oretta in cui abbiamo parlato dell'estate 2016 di Sergio Bonelli Editore, sia quella dell'edicola, sia quelle delle librerie, raccontando anche che cosa c'è. Anzi, c'è ancora qualcosa da dire? Ci siamo dimenticati qualcosa? Tu, dimmelo tu, Davide, che hai sotto mano un calendarietto che ti è stato fornito dal tuo assistente Luca.
Mio assistente, soprattutto. Sì. Beh, di cose da dire ce ne sono veramente tante. Parlando di Martin Mister, abbiamo lo speciale di Martin Mister, il Nathan Never Magazine, lo speciale Giulia, per esempio. Giulia è un personaggio molto amato e quindi abbiamo aggiunto recentemente anche questo speciale alle sue uscite, diciamo, tradizionali, e quindi è un'occasione in più per gli appassionati. E poi gli inossidabili Zagor e Tex con i loro Color all'inizio di agosto. Sì, con parlare un po' più perché tento ad allontanarmi.
Sì, intanto colgo l'occasione per dire che in Giulia si parlò anche proprio di Radio Popolare una volta, e quindi ebbe anche una certa risonanza qui negli studi di Radio Popolare questa cosa. Ma torniamo al calendario di Davide.
E poi abbiamo il Dylan Dog Color Fest e un'altra uscita particolare è lo speciale di Brandon e Morgan Lost, quindi questo team up, questo incontro tra la creatura più recente di Chiaverotti e il suo figlio di più antica data, diciamo, che appunto ha chiuso la serie regolare, ma che torna in questo speciale, anche qui, giusto per ribadire, con un uso del colore molto particolare, perché come sappiamo Morgan Lost ha questo utilizzo del colore rosso e nero e del bianco e nero, diciamo, e Brandon che invece sarà a colori, per cui si incontreranno, non sappiamo bene come, lo vedremo, ma anche quando si incontreranno capiterà qualcosa a livello cromatico, avranno una distinzione cromatica che inciderà poi sulla storia sicuramente.
Team up, è bella questa definizione inventata dagli americani, quando dei personaggi appartenenti a serie e a mondi diversi si incontrano. Uno dei primi più celebri fu il famoso team up di Dylan Dog, Martin Mister, che ricordo all'epoca c'erano già dei piccoli dietro le quinte che saltavano fuori delle riunioni in cui gli autori spesso si trovavano quasi sempre con il grande garbo che li contraddistingue, però un po' in posizione anche di scontro, perché non sempre erano d'accordo sullo sviluppo, perché è ovvio che ogni autore ama profondamente il proprio personaggio e quindi diventa un po' difficile riuscire a portarlo a miti consigli per poter fare in modo che si adegui. Alla fine credo che lì si sia risolta nella prima incarnazione in una sorta di carico sulle spalle di Castelli, sì, e poi la vendetta di Scravi subito dopo. Due autori fondamentali. Scravi non è mai stato nostro ospite e presumo non lo sarà mai, se non, come dire, spiritualmente. Alfredo invece è stato ospite in diverse occasioni in Storytella ed è sempre una persona brillante, e la sua battuta che ho ripetuto più volte con molti autori e fa sempre ridere tutti, anche se molti dicono però effettivamente così. Un giorno gli chiesi: com'è la tua giornata, Alfredo? E lui mi rispose: guarda, la mattina vado in redazione, non faccio niente, poi il pomeriggio vado a casa e mi riposo un pochino. E molti hanno detto: è vero. E quindi
sì, è abbastanza vero. Un'altra cosa che ci piace ricordare di Alfredo è il suo motto: fare fumetti sempre meglio che lavorare. Quindi questo sicuramente lo definisce molto bene.
sicuramente non è meglio che lavorare, è molto più che lavorare, anche perché molto spesso, anche poi per chi ha dei ruoli, potremmo dire, scusate la parola, più definiti come il vostro, quello di operare sul sito, operare sui corredi, le interviste, eccetera, comunque si tratta di un lavoro che va ben oltre le 8 ore, perché ti impegna anche oltre, perché ti costringe piacevolmente ma anche onerosamente a essere costantemente informato e quindi ad avere in continuazione le antenne drizzate per captare tutto, anche perché i lettori e le lettrici sono persone esigenti, diciamocelo.
Sì, altro che, molto esigenti, e la fortuna, diciamo, della nostra casa editrice è che non siamo fossilizzati, come dire, su un unico genere o su un unico personaggio, ma ne abbiamo davvero un po' per tutti i gusti e sempre di più da qui al futuro, possibilmente. Quindi speriamo di continuare a soddisfare tutti i nostri lettori esigentissimi.
Giusto, mi sembra un'ottima chiusa quella di Luca. Tanti personaggi, tante possibilità, tante strade, tante forme non solo di avventura ma anche di interpretazione della fantasia degli autori, che si traducono poi in pagine stampate o anche in comunicazione attraverso i canali multimediali di Sergio Bonelli Editore, sia il sito sia le pagine Facebook. Ringrazio ancora una volta Luca Del Savio e Davide Pettani per essere stati ancora ospiti di Storytella.
Grazie a te, voi.
Noi ci sentiamo in una prossima occasione, in uno dei prossimi viaggi di Storytella, visto che i fumetti fanno stare bene anche quelli tristi, anche quelli più impegnativi, comunque regalano momenti in cui quello che noi sentiamo e percepiamo si amplia grazie al lavoro di chi li crea e anche alla capacità dei personaggi di far vivere delle cose. Regalo a tutti questo brano di Beach Boys, che era un inno alle emozioni positive. Good Vibration. Alla prossima puntata di Storytella. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair.